Nonno Domenico racconta di Domenico Visigalli. L'Istituto Avventista di Cultura Biblica a Firenze nei primi anni 40. Sul pezzo di carta guida del pastore Luigi Ber c'era scritto: da Ponte Rosso prendere la via Vittorio Emanuele, superare i due passaggi a livello e prendere subito a destra una grossa salita, ed ecco dopo 200 metri circa, al numero 23, l'Istituto Avventista di Cultura Biblica di Via Trieste. Una grossa villa con giardino e grandi alberi, bellissima. Suono il campanello ripetutamente. Qualcuno si affaccia alla finestra del primo piano e chiede: chi è? La voce di donna. Dico il mio cognome. Aspetto un po' e viene ad aprirmi una signora, la moglie del direttore di mezza età. Mi fa accomodare in casa sua e mi dice che il marito, i bambini e tutti gli allievi sono in chiesa in via San Gallo in centro per l'adunanza di inizio del sabato. Infatti l'istituto è silenzioso, ma per poco arrivano gli studenti, perché alle 19 si cena. Una ventata di giovinezza, di salute, di risate, di vita, presentazioni, benvenuto, pacche sulle spalle da parte dei ragazzi. È così che arricchisco di un'unità la famiglia scolastica fiorentina. Come si capisce subito dal nome, l'Istituto Avventista di Cultura Biblica di Via Trieste 23 a Firenze è una scuola di teologia della Chiesa cristiana avventista del settimo giorno che riempie il mondo. Dopo 70 anni, quella scuola di umili inizi che ho avuto il privilegio di frequentare per 3 anni è diventata una facoltà di teologia e ha preparato centinaia di giovani di entrambi i sessi per il servizio. Infatti il suo motto fin dagli inizi è stato: imparare per servire. Servire chi? Servire Dio e il prossimo, diventando pastori, insegnanti, segretarie, lettrici bibliche, cioè collaboratrici di pastori nell'insegnamento della Bibbia, e amministratori. La caratteristica principale delle scuole di teologia avventiste è quella eminentemente pratica di divulgare l'insegnamento biblico, cioè di renderlo accessibile a tutti. La struttura portante di questo sistema di insegnamento è la visione profetica della storia attraverso lo studio sistematico delle profezie bibliche, specie quelle contenute nei libri biblici di Daniele e Apocalisse. Gli insegnanti dell'Istituto di Firenze sono 4, 3 uomini e una donna. I 3 uomini sono pastori: Giuseppe Cupertino, direttore, classe 1902, Mario Vincentelli, classe 1906, e Enrico Bertalò, classe 1911. La donna è Alice Badeau, moglie di Bertalò, francese, figlia di un missionario che ha operato per anni in paesi dell'Oceano Indiano. Gli allievi sono 18, 9 ragazze e 9 ragazzi. Il più anziano, 30 anni, partirà richiamato soldato il 30 novembre, più una cuoca precettrice, Lepa, che vuol dire bella. Lepa Leposava Einspieler, slava, vedova di un giovane pastore austriaco scomparso da pochi anni. Ecco tutta la famiglia scolastica. Io ero il più giovane. L'età dei ragazzi andava dai 14 anni ai 27 anni, quella delle ragazze dai 17 ai 22. Gli insegnanti non venivano chiamati professori, ma fratelli e sorella. Anche gli allievi si chiamavano fratelli e sorelle e indicati col cognome, e si davano del voi. Gli allievi davano del lei agli insegnanti e gli insegnanti davano del lei agli allievi. Una cosa abbastanza buffa, ma era la moda del tempo. Io, un ragazzo di 14 anni, ero il fratello Visigalli. Le ragazze portavano il grembiule nero con il colletto bianco e i ragazzi, udite, udite, tutti con la giacca e incravattati. Orario: sveglia alle 6:15, colazione alle 7, preceduta da un breve culto intorno alle tavole, lezioni dalle 7:40 alle 12:40, pranzo alle 13. Lavori, lavori? Quali lavori? Poi vi spiego. Dunque, lavori dalle 14 alle 16. Dalle 16 alle 19, studio. Cena alle 19, seguita dal breve culto serale nella cappella biblioteca. Studio fino alle 21:30. Dalle 21:30 già non si poteva più studiare. E perché? E perché toglievano la luce. C'erano sempre dei franchi tiratori che andavano a studiare nel corridoio o in bagno, o avevano una lampadina tascabile. Ma il programma era inteso a insegnare agli studenti a rispettare le ore di studio, di lavoro e di riposo. E la cuoca precettrice vigilava.
Partivo una mattina con vapore e una bella bambina gli arrivò. Vedendomi la fa: scusi signore, perdoni lei di fiore, sì lo so. Lei torna a casa lieto, ben lo vedo, ed un favore piccolo qui chiedo. la porti un bacione a Firenze, che è la mia città, che in cuore ho sempre qui. La porti un bacione a Firenze, lavoro solo per rivederla un dì. Son figlia d'emigrante, per questo son distante. Lavoro perché un giorno a casa tornerò. La porti un bacione a Firenze, se la rivedo e glielo renderò. Bella bambina, gli ho risposto allora, il tuo bacione a casa porterò. E per tranquillità sin da quest'ora, in viaggio chiuso a chiave lo terrò. Ma appena giunto a casa te lo giuro, il bacio verso il cielo andrà sicuro. Io porto il tuo bacio a Firenze, che è la tua città ed anche l'è di me. Io porto il tuo bacio a Firenze, né mai giammai potrò scordarmi te. Sei figlia d'emigrante, per questo sei distante. Ma stai sicura, un giorno a casa tornerai. Io porto il tuo bacio a Firenze e da Firenze tanti baci avrai. L'è vera questa storia, se non fosse la può passar per vera solo perché so bene Luccioni e quanta tosse gli occhi distanti dalla patria lì è. Così ogni fiorentino che lontano vedendo di partir ti dirà piano.
Per piacere, che me lo porterebbe un bel bacione a Firenze? Egli è tanto che non ci vuole. O che ci crede? Io qui più non ci sto. La me lo porti un bacione a Firenze? Eh?
Non vedo l'ora quando tornerò. La nostra cittadina graziosa e sì carina, lascia tant'anni eppure non ne invecchia mai. Io porto i bacioni a Firenze di tutti i fiorentini che incontrai.
Parliamo dei lavori. Come in tutti i collegi ci sono i lavori di pulizia da fare. Che io sappia, in nessuna scuola di teologia avventista si appaltano i lavori a una ditta di pulizie. Sono gli allievi che si occupano dei lavori. Il mio compito era di pulire il corridoio di entrata, le classi e i due bagni dei ragazzi. Una volta alla settimana, il martedì, giorno bianco, cioè senza lezioni in classe, andavo col furgoncino a pedali ai mercati generali con la sorella Einspieler, la cuoca precettrice. Andavamo a comprare verdura. Le cose andavano così, attenzione. Mi alzavo alle 3, ho detto alle 3 di notte. Prendevo la bicicletta del direttore e filavo per le vie deserte di Firenze e andavo a prendere il numero di prenotazione. Tornavo, dormicchiavo e alle 5:30 ero di ritorno al mercato, ai mercati generali con la cuoca precettrice e il furgoncino. Esibivo il numero di prenotazione e potevamo passare per gli acquisti. In genere prendevo il numero 1 o il 2 o il 3. Si ritornava con il trabiccolo carico all'inverosimile. C'era la terribile salita di via Trieste. Naturalmente io scendevo di sella e spingevo il furgoncino con la sorella Einspieler. Non era solo pesante spingerlo, ma pericoloso, perché la ruota posteriore si alzava se non c'era nessuno in sella e si metteva per traverso, e allora bisognava azionare rapidamente il freno a mano perché c'era il pericolo che il prezioso carico si rovesciasse. Non accadde mai, meno male. La sorella Spieler, che mi chiamava piccolo Samuele, e i venditori dei mercati generali chiamavano lei sorella. La venga, sorella! Perché lei li chiamava fratello invece di signor tal dei tali. E a me dicevano: la venga, giovane! Ancora una parola sulla bicicletta del direttore, che era a scatto fisso, cioè con sistema diverso di frenata. Bastava invertire la pedalata, ma attenzione, delicatamente, altrimenti si finiva a gamba all'aria, cadendo in avanti. Il direttore mi aveva insegnato come fare sul marciapiede della scuola. Non ebbi mai incidenti, grazie al Signore, solo qualche incertezza all'inizio. Torniamo al problema dei lavori affidati agli allievi. C'erano gli incaricati al riscaldamento, alla manutenzione del giardino e via dicendo. Bisogna educare i muscoli della mente, ma anche quelli del resto del corpo. Alle ragazze toccavano i lavori di lavanderia, pesanti, di stireria e aiuto cucina, lavatura dei piatti e dei pentoloni, aiutate in questo dai ragazzi. Devo precisare che nell'anno di grazia 1942 non c'erano lavatrici e lavastoviglie, almeno lì all'istituto. Ricordo ancora le ragazze in lavanderia nel seminterrato davanti a una caldaia di rame fumante con l'acqua scaldata a legna, affocate in volto, poverette, con i capelli raccolti con un fazzoletto legato sulla fronte, lavorare molto faticosamente. Il lavoro manuale fa parte dell'educazione impartita nelle scuole avventiste per la formazione del carattere. Per me non era certo un problema, avevo fatto il garzone lattaio, il manovale muratore, l'aiuto fabbro ferraio e anche l'aiuto minatore. Ma c'erano quelli che non avevano mai lavorato manualmente e nicchiavano. Comunque il lavoro faceva parte del programma, dietro modesto compenso. Ma tutti dovevano lavorare. La vita scolastica era scandita dal suono dei campanelli. Per servire Dio e il prossimo bisogna imparare, e per imparare occorre ordine e disciplina.
È primavera, svegliatevi bambine, alle fascine messere aprire far ruba cuor, e a tarda sera, madonne fiorentine, quanti ricordi vi desteranno i prati in fior. Fiorin di noce c'è poca luce ma tanta pace, fiorin di noce. Madonna dice non nega baci, baciarle piace, che male c'è? È primavera, svegliatevi bambine, alle ascine mestiere aprire far ruba cuor. È primavera, che festa di colori, madonne e fiori tentaste il genio d'un gran pittor. E allora sera fiorivano gli amori, gli stessi amori che adesso intrecciano i nostri cuor. Fiorin dipinto s'amava tanto nel 400, Fiorin dipinto s'amava tanto, Fiorin d'argento, Madonna amante, le labbra tinte, persin dall'avento si fa baciar. È primavera, che festa di colori, Madonne e fiori, trionfo eterno di gioventù.
Al venerdì sera, al sabato mattina e alla domenica pomeriggio si andava in centro, in via San Gallo, angolo via Guelfa, a un paio di chilometri, a frequentare le riunioni della chiesa avventista. Alla domenica pomeriggio, pensate, alla domenica pomeriggio, da ottobre a maggio, si tenevano le conferenze evangelistiche, come in tutte le altre chiese avventiste d'Italia a quel tempo. Da ottobre a maggio, ogni domenica pomeriggio alle 5, si tenevano le conferenze evangelistiche. Si andava insieme, il gruppo di ragazze davanti, noi ragazzi subito dietro. Le ragazze con i loro cappellini eleganti, come si usava allora. Sicché la mattina di sabato 24 ottobre 1942, dopo aver provvisoriamente dormito nella classe di italiano, ero stanco morto e feci tutta una tirata fino al mattino, in gruppo con gli altri andai in via San Gallo, seguendo l'itinerario per la prima volta. Via Trieste, via Trento, via Bolognese, Ponte Rosso, piazza Cavour. Arrivato in cima a via Trento, vidi il panorama stupendo di Firenze per la prima volta, con la cattedrale Santa Maria del Fiore, la cupola del Brunelleschi e il campanile di Giotto. Roba da mozzare il fiato al povero ragazzo che veniva da Macomer. Sembrava di poter toccare con la mano quella celebrità. Quella di via San Gallo era la prima chiesa avventista che vedevo. Che emozione! I canti comunitari, la musica dell'armonium, le classi della scuola del sabato, il sermone e il battesimo in quel giorno di due giovani, Spartaco di 18 anni e Mario, un allievo dell'istituto avventista di 16. e i pastori presenti, una mezza dozzina, erano vestiti con l'abito dei predicatori di quel tempo, giacca nera a un petto o doppio petto e pantaloni a righe, erano elegantissimi. E il battistero, così ampio e bello, contornato di fiori, tanto diverso dalla modesta vasca da bagno in cui 9 giorni prima ero stato battezzato a Cagliari. Ma Dio era lì, come era là, a Cagliari. Dio è nelle grandi assemblee e nei piccoli gruppi, o con una sola persona, a una condizione: che si cerchi la sua faccia e ci si sforzi di fare la sua volontà. A me sembrava di essere in un altro mondo. Ringraziavo il Signore e pensavo ai miei genitori lontani. Domenica 25 ottobre 1942, ore 7:40, il mio primo giorno di scuola. Evviva! Entro ed esco dalle aule, 50 minuti di lezione e 10 minuti di intervallo. Gli insegnanti sono gentili, alla mano, e ovviamente non danno dello scalzacane agli studenti. Come l'insegnante di esercitazioni pratiche dell'avviamento di Macomè. Il paragone con il preside parroco arrogante, intollerante di Macomer è inevitabile. Signore, grazie perché posso riprendere i miei studi, grazie. Classi di teologia, Antico Testamento, chiamata Bibbia 1. La classe di Nuovo Testamento, chiamata Bibbia 2. Storia, italiano, geografia, matematica, musica, solfeggio. In uno degli intervalli tra una lezione e l'altra fui chiamato gentilmente in direzione dove c'erano i 3 insegnanti uomini, che mi chiesero notizie sulla mia posizione finanziaria. Il pastore Baer non era a Firenze e quindi gli insegnanti si erano visti arrivare questo ragazzo senza sapere chi fosse precisamente. Io ero più imbarazzato di loro e continuavo a raccontare che il fratello Baer si era accordato con i miei, che mi aveva accompagnato fino a Olbia e poi aveva proseguito da solo, insomma, la storia del mio fortunoso viaggio. Si consultarono con gli occhi, poi si misero a parlare sommessamente tra loro in francese. Mica bello però, mica bello. Io ci rimasi un po' male. Poi in settimana il pastore Baer tornò da uno dei suoi tanti continui viaggi e sistemò tutto con la scuola. Insomma, era veramente il mio garante. E il mio garante non lo era solo a parole, tutt'altro. Ogni domenica a pranzo ero invitato a casa sua. C'era solo la moglie, perché il presidente partiva in genere il venerdì per visitare le chiese e tornava alla domenica sera o anche al lunedì, sicché eravamo la sorella Baer e io. Io mi scuso per l'espressione, in quell'occasione facevo il pieno, tra virgolette, cioè mangiavo tanto perché avevo sempre fame. e che ci volete fare? Cucina tedesca a base di patate, ma per me poteva anche essere cucina americana o francese o svizzera o di altra nazionalità. Gnocchi al burro sformato di patate e formaggio fuso, verdure cotte e crude, dolce e per finire un vassoio colmo di noci e fichi secchi dal quale potevo attingere una cosa. E andavo sempre via con un bel pacchetto di roba da mangiare. I fratelli Bear vedevano che le mie scarpe veramente erano quelle di mio fratello, si stavano rovinando e mi regalarono un bel paio di scarpe nere del presidente, quasi nuove, numero 42, bellissime, che mi tenevano i piedi caldi perché incominciava a fare freddo. Mi regalarono anche due belle camicie, una bianca e una azzurra, due cravatte, calze, perché le mie, malgrado gli aghi, l'ovetto di legno e il filo che mia madre mi aveva dato, erano piuttosto malandate. Una vera sciccheria. C'era il problema della giacca grigia che indossavo ogni giorno, molto malconcia. Ma questo poteva anche andare. Il fatto era che crescevo a vista d'occhio e le maniche, soprattutto, si accorciavano sempre più. Avete presenti le giacchine maschili della moda moderna, striminzite, un po' alla Charlotte? Le avete presenti? Bene, quella moda l'ho lanciata io 70 anni fa, senza saperlo. Ma 70 anni fa non era moda. Non c'era una società Dorcas o Losa fornite come ora, e i ragazzi non indossavano un paio di jeans o un maglione o uno dei tanti giubbotti moderni. A quel tempo tutti vestivano giacche, camicie con cravatte, gilet, impermeabili, il sogno di ogni ragazzo. Una sera mi azzardai a entrare in sala da pranzo solo con camicia a maniche lunghe e pullover senza maniche, e uno degli allievi più anziani si avvicinò e mi disse con aria grave: sarebbe meglio che vi metteste la giacchetta. Si dava del voi anche a un ragazzo di 14 anni, roba da fare spanciare del ridere oggi, ma a quel tempo era così. Sarebbe meglio che vi metteste la giacchetta. Ricordo questi particolari per fare capire quale fosse l'atmosfera di quel tempo ridicolmente formale e mortificante per un ragazzo povero come me. Purtroppo mi vennero i geloni alle mani e ai piedi, con un prurito molto fastidioso, cura suggerita dalla cuoca precettrice, l'aglio, con cui soffregavo accuratamente mani e piedi prima di andare a letto, con i compagni di camera che si lamentavano per la puzza di aglio che emanavo. Le lezioni venivano sospese il 15 dicembre e riprendevano il 15 febbraio. Come mai? E come mai? Eravamo in guerra, il combustibile per il riscaldamento scarseggiava, era costituito da lignite, cioè carbon fossile con pezzi legnosi ancora ben conservati, un combustibile piuttosto povero. si chiudeva la scuola in pieno inverno e gli studenti andavano a colportare e il tempo perduto per le lezioni si recuperava in estate, figuratevi. E l'istituto chiudeva i battenti il 17 luglio con il caldo afosissimo e umido di Firenze, famosa per la sua scarsa ventilazione estiva. Io però, che ero così giovane, non fui mandato con gli altri in altre città. Rimasi alla scuola, senza riscaldamento, un freddo, e prendevo i miei pasti, pranzo e cena, dalla cuoca. E colportavo in Firenze sotto la guida di un compagno di studi di 27 anni. Andavamo insieme sul territorio di lavoro, ma poi ci si separava e si bussava alle porte da soli. Lui in un palazzo, io in un altro. Si faceva colazione insieme con un po' di pattona, cioè di polenta di farina di castagne, non soggetta al tesseramento. C'era una pattoneria in Via dei Neri, quartiere Santa Croce, sempre affollatissima. Io di pattona me ne mangiavo un bel po', che mi placava i morsi della fame e nello stesso tempo mi riscaldava un po'. Il resto, mezzo chilo, me lo mettevo nella tasca del giaccone di mio padre e me lo mangiavo a pranzo, per risparmiare, su una panchina, ma oramai era fredda. Io non vendevo molto. Territorio Firenze era duro. Piazzavo pochi libri per un totale di 20-25 lire al giorno. Quando andava bene, 35-40 lire, non di più. Vendevo libri piccoli e opuscoli. Il Re di Giustizia viene, sul ritorno di Cristo, del pastore Gianluigi Lippolis, che costava 5 lire. Poi Curate la salute, lire 3,50, La grande speranza del pastore di Silo Agnello, sempre sul ritorno di Cristo, un opuscoletto, che costava lire 1,50. Qualche volta il libro Vivere, che costava ben 15 lire, scritto da Maurice Tiesch. Però, siccome i nomi stranieri non potevano essere scritti come tali, perché c'era la fobia dello straniero, allora si era trasformato il nome dell'autore, Maurice Tiesch, che era un professore svizzero, lo si era italianizzato in Maurizio Leone. Maurizio Leone. Il vero nome, però, ripeto, era Maurice Tiesch.
Dalla famosa torre di Pisa, Maria Luisa, senti parlare d'un campanile che sta a Firenze, perfetto e dritto, senza pendenze. Incuriosita Maria Luisa volle da Pisa partire un dì, e come giunta fu al bel campanile, in un sospir si mise a dir: mamma, mamma, com'è bello, veramente proprio bello, il famoso messer Giotto, innalzarlo come ha fatto su dall'alto. lassù. Se d'altre torri or le parlate, Maria Luisa non vuol sapere, perché nel mondo non v'è che Giotto, il campanile sempre diritto. Di ripartire non è ancora decisa, gira e rigira per la città, ed ogni tanto lo va a rimirar per sospirar ed esclamar. Questo sì che le piace a Luisa, e ci vuole al più presto montar, mentre invece la torre di Pisa le faceva